Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci ha radunati intorno all'altare del Signore, questo giorno dedicato alla Madonna di Lourdes, che da ben 34 anni è anche la giornata del malato. Una giornata in cui pregare, ma soprattutto in cui continuare a sostenere quanti portano nel corpo e nello spirito il peso della sofferenza e allo stesso tempo, come ascoltavamo all'inizio dell'Eucarestia, di condividere questa esperienza con tutti coloro che in forme diverse si prendono cura di coloro che sono nella malattia e nella sofferenza. Oggi non celebriamo, vedete, una semplice ricorrenza, ma è bella leggere questa Eucarestia come una sorta di pagina viva del Vangelo, una pagina di storia che chiede di essere ascoltata, ma soprattutto di essere vissuta. Saluto caramente tutti voi, così come un grazie al caro Don Pierino Balzello, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, a Don Sario Chiarelli, parroco di questa comunità che oggi ci accoglie, ai sacerdoti presenti, alle associazioni di volontariato, in modo particolare alla famiglia dell'Unità. Direi per quell'atteggiamento di cura con cui sempre manifesta la sua prossimità verso coloro che sono nel bisogno e nella necessità. La parola di Dio appena proclamata, vedete, ci conduce su due strade che all'apparenza sembrano essere in certo qual modo distanti l'una dall'altra: la sapienza e la compassione. In realtà però esse si incontrano e soprattutto si realizzano in quella bellezza che ci tiene uniti all'unico vissuto, che è quello dell'amore. La prima lettura, abbiamo ascoltato, ci ha presentato l'esperienza di questa donna, la regina di Saba, questa donna che percorre un lungo cammino con un solo scopo, quello di cercare la medesima sapienza, quella di Salomone, di cui ha sentito parlare. È una donna, vedete, che non si accontenta nella sua vita del semplice aver sentito dire, ma desidera realmente vedere, ascoltare e soprattutto vuol comprendere cosa sia questa sapienza. E quando giunge lì a Gerusalemme, resta, per così dire, attonita, senza respiro. Scopre lì che la vera sapienza non è fatta semplicemente di parole, ma un ordine, una giustizia, è un'esperienza di cura, di un modo di governare che nasce dal cuore stesso del Signore e dunque potremmo dire che ha l'ampiezza e direi anche l'altezza che competono unicamente alla forza che viene da Dio. E non a caso questa donna benedice il Signore, perché afferma, lo abbiamo ascoltato, ama Israele in eterno e per questo ha posto Salomone sul suo trono, per esercitare il diritto e la giustizia, perché dove c'è il Signore lì c'è fedeltà e perseveranza. Questa sapienza, fratelli e sorelle, non è un qualcosa lontano da ciascuno di noi. Il salmista ce lo ha ricordato: la bocca del giusto cosa fa? Medita realmente la sapienza, e la salvezza dei giusti proviene unicamente dal Signore, dove nel tempo dell'angoscia questa sapienza diventa una virtù provata che è fortezza. È una sapienza, vedete, che non elimina il dolore, ma certamente lo attraversa e lo sostiene nel percorso della vita. Ed è proprio qui che il Vangelo di oggi ci conduce, sulla strada che scende da Gerusalemme verso Gerico, il punto più basso della terra. Una strada concreta, una strada ferita, una strada segnata dall'esperienza della violenza. Ed è su quella strada che Luca ci fa incontrare questo uomo mezzo morto, immagine di ogni persona che è provata nel momento della malattia, della fragilità, è provata nel tempo della solitudine. Di lì abbiamo ascoltato, lo sappiamo bene, passano un sacerdote e un levita, uomini religiosi, uomini osservanti della legge, uomini che, pur se all'apparenza, posseggono quella sapienza di Salomone, fatta di giustizia e soprattutto dell'esercizio del diritto. Ma sono uomini incapaci di saper voltare il loro sguardo, di voltarlo dalla parte giusta e soprattutto poi di sapersi fermare. Vanno oltre. Infine, abbiamo ascoltato, arriva un samaritano, lui che è uno straniero, un uomo che all'apparenza non ha né sapienza né giustizia né diritto. È un uomo bandito per Israele, eppure è l'unico uomo che lo vide e ne ebbe compassione. Sembrerebbe quasi dire, è questo il vero paradosso della storia, ma anche dell'esperienza di fede. Come ci ricordava Don Pierino nella munizione iniziale, Papa Leone XIV, nel messaggio che ci ha offerto per questa 34esima giornata mondiale del malato, ha voluto riproporre proprio questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato e l'ha voluta riproporre come una chiave di lettura per l'oggi della nostra storia, dove ad imperare spesso è la diffidenza e l'indifferenza. Scrive il Papa che il samaritano si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e soprattutto gli ha dato, nel senso che gli ha offerto, gli ha donato il proprio tempo. La compassione autentica, fratelli e sorelle, non è mai qualcosa di ideale o di teorico, né, come diceva Don Pierino, qualcosa di apparenza sentimentale. Non è fatta solo di buone parole. Ecco perché la regina di Saba ha bisogno di vedere, di comprendere, ma soprattutto la compassione ha sempre il volto di una presenza, di prossimità, di questo tempo donato agli altri, del proprio tempo donato agli altri. E Gesù alla fine della parabola non risponde alla domanda del lettore, del dottore della legge, il quale gli chiede chi è il mio prossimo, ma rovescia la prospettiva per la vita anche di ciascuno di noi. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di quest'uomo? E allora capite, non ci viene richiesto di definire il prossimo, ma l'invito da parte di Gesù è quello di farci prossimi continuamente, noi per primi. Ricordava Sant'Agostino, il prossimo non è colui che mi è vicino per una condizione particolare, familiare, un collega, quasi come se in quella prossimità tutto fosse già dovuto per un principio di legame di vita, ma è colui il prossimo, è colui che sceglie di avvicinarsi sempre con tanta misericordia o con tanta compassione, per usare la parola del Vangelo. Sempre nel messaggio, il Papa insiste in modo particolare su questo punto, direi fondamentale anche nell'esperienza della nostra logica di prossimità. Quando dice che la cura dei malati non è mai un fatto privato o individuale, ma deve diventare una missione condivisa, una vera azione di Chiesa ecclesiale. E richiamando quella esortazione di Lex Te, egli afferma che la cura dei malati è una parte essenziale, essenziale, cioè non può venir mai meno nella vita stessa della missione della Chiesa. Familiari, operatori sanitari, volontari, ministri della consolazione, la comunità cristiana nel suo insieme, tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a costruire quel noi che rende visibile la compassione della vita stessa della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa vi ricorda, lo dico in modo particolare agli ammalati, che non si è mai ai margini della realtà. Oggi più che mai dobbiamo saper annunciare il diritto alla vita e alla vita fino alla fine. E dobbiamo annunciarlo con la consapevolezza della sacralità di questo dono, vincendo queste tentazioni, perché sono tali, di coloro che tante volte in una dinamica di assenza di sofferenza, quasi a preservare l'esperienza di questa sofferenza per la vita del malato e della persona, vorrebbero a tutti i costi venirle con una morte dolce, decidendo loro per primo il tempo, si dice, in cui staccare la spina. Ma quel compito è unicamente riservato a colui che è il datore della vita, e in quanto datore è colui che ha consegnato la vita, e solo a lui dobbiamo restituirla quando egli stabilirà il tempo e il modo. La sofferenza, vedete, allora non è qualcosa di inutile come tante volte viene considerata, né qualcosa di invisibile agli occhi degli uomini, perché Paolo ce lo ricordava, lo abbiamo ripetuto all'inizio dell'Eucarestia, nella munizione: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E allora capirete che un dolore, una sofferenza offerta nella fede diventa il luogo di comunione, ma soprattutto il luogo di speranza. E poi una parola a tutti voi che, condividendo questa Eucarestia, oggi avete ascoltato questo invito, questo imperativo del Signore: va e anche tu fa lo stesso. È un compito che Gesù assegna a ciascun cristiano, in modo particolare a ciascuno di noi, a quanti viviamo l'esperienza della vita ecclesiale. È l'invito che si fa stile, lo stile del samaritano, lo stile di chi sa fermarsi, sa chinarsi, sa prendersi cura dell'altro. E questo allora il vero culto gradito a Dio: servire il prossimo e amare Dio nei fatti concreti della vita. Questa è la più grande, potremmo dire, adorazione eucaristica. Quante volte noi ci prepariamo, in questi giorni tutte le comunità stanno vivendo le 40 ore eucaristiche, questo momento di incontro con Gesù Eucaristia. Dovremmo chiederci: quanto vivremo, quando vivremo e per quanto tempo le vivremo le 40 ore dell'incontro con colui che ci manifesta davvero la presenza del Signore, anzi la carne viva del Signore, nella logica di quella sofferenza. Pensiamoci, questo è il vero culto gradito a Dio. Affidiamo allora a tutti i nostri fratelli ammalati, le loro famiglie e quanti svolgono con cura l'esperienza dell'assistenza. Li affidiamo alla Vergine Maria, alla Madonna di Lourdes, la salus infirmorum, perché ci insegni a stare sempre accanto nella sofferenza, senza fuggire, senza guardare dall'altra parte, sapendo custodire la sofferenza nell'amore finché ogni ferita possa essere realmente illuminata da quella speranza della Pasqua, l'unica, la vera, la sola verità che si fa sapienza e che davvero tutto trasforma.